siamo tornati con voi in diretta. Voglio rispondere a Stefano. Stefano, però, quando mandate questi messaggi, no? Ma come mai la stampa italiana non ha minimamente dato risalto alle dichiarazioni del presidente Stirpe, che ha giustamente rivendicato come il Frosinone, sebbene decimato con il Covid, non abbia fatto ricorso all'ASL, al contrario di altri furbi, anzi uno solo, che invece è passato per il grande vincitore, ovviamente perché l'aveva fatta franca contro la Juventus. Io come ti rispondo? Cioè, primo, la stampa, io l'ho letta queste dichiarazioni sui giornali, quindi non so se tu non l'hai lette, non so che dirti. Noi ne abbiamo parlato il lunedì proprio subito. Io che altro, cioè, sono argomenti che abbiamo evidenziato, quindi io che altro possiamo aggiungere? Cioè, l'ho lette queste dichiarazioni, abbiamo fatto i complimenti a Stirpe, abbiamo fatto i complimenti al Frosinone. Se ci segui sai anche bene qual è il mio pensiero in merito a questa vicenda. Quindi cosa ti posso aggiungere ad altro a questo tuo pensiero? Poi voglio dire, anche il contesto, no? Quando affrontiamo un argomento io posso darti un chiarimento, cioè posso aggiungere, però che altro aggiungiamo? Abbiamo detto che il Frosinone ha rispettato le regole, ha rispettato il protocollo. Noi gli abbiamo fatti i complimenti apprezzando proprio il comportamento del Frosinone. Io mi sono sempre, magari passo da anti-napoletano, ma non lo sono, mi sono schierato, che a me non mi è piaciuta come è andata a finire questa vicenda. Ne abbiamo parlato, avvocato, cioè io avrei preferisco sempre il campo che deve sentenziare il risultato di una partita, su questo siamo tutti d'accordo. Però dopo la sentenza ha detto una cosa, bisogna accettare una sentenza, ma si può anche discutere una sentenza, si può anche criticare, non è che voglio dire viviamo in un mondo, oddio, non si
però
può parlare.
Nel caso di specie dobbiamo aspettare le motivazioni, perché per ora non sappiamo qual è la motivazione che ha condotto a questo stravolgimento dei due gradi di giudizio di merito.
Però c'è una sentenza.
Ma dobbiamo, no, c'è un dispositivo per ora, non c'è una sentenza.
Vabbè, però c'è una decisione, come dobbiamo...
Un dispositivo,
vabbè, okay.
Cosa che la gente ignora.
Ma una volta letta la motivazione non è che cambia la decisione.
E se dicesse alcune cose, se qualcuno avesse intenzione di farlo, forse potrebbe farlo.
E tu pensi che qualcuno possa, no?
Voglia, non possa.
Voglia.
Volere e potere.
Voglia.
Non lo so.
Non credo.
Però potrebbe esserci anche qualcuno che nell'interesse della norma potrebbe sollevare la questione.
Bah, vabbè, comunque, andiamo avanti.
Io in questa vicenda ne ho viste tante. L'ultima delle quali la omessa partecipazione di un atleta ad una gara. Quello secondo me è stato il punto più alto della non conoscenza totale delle norme, che potrebbe portare anche ad un altro problema fra un po' di tempo.
Vabbè, staremo a vedere. Certo. Siamo qui, aspettiamo come sempre.
Chi vedrà, no? Vedrà.
Sì. Allora, dunque, andiamo avanti, perché avevo promesso eccolo lì, lo vedo, voi chi sta davanti alla TV lo vede, quindi anche chi sta davanti all'applicazione, e quindi scaricatevela sempre. Il consiglio che vi do costantemente di scaricare l'applicazione TMV Radio, che vi consente di stare con noi attraverso smartphone, PC e tablet. Il numero in sovraimpressione lo conoscete benissimo, 331 82 00 213. Il momento del nostro Gianni Di Marzio. Ciao Gianni.
Ciao Marco, grazie, buon pomeriggio.
Mister, buonasera. Mi sono fermato apposta qualche altro minuto per non perdere l'occasione di farti direttamente gli auguri di un ottimo anno.
Grazie, ma io perciò ho detto a Marco, sei una buona compagnia. Avrei dovuto dire un'eccellente compagnia.
No, mister mio, tu sai che io sono sempre onorato di poterti conoscere da qualche ora, quando avevamo insieme le sorti giallorosse di Catanzaro, e noi non possiamo dimenticare, noi catanzaresi, il nostro grande Gianni Di Marzio. La storia si ripete.
Insomma, abbiamo avuto la fortuna di farle volare quelle acque.
Non c'è dubbio, bravo. Mi fai emozionare, Gianni, ogni volta. Un abbraccio affettuoso e auguri veramente di tutto cuore per quanto di meglio tu meriti ti attendi. Abbraccio affettuoso. E adesso posso anche andare
allora,
via,
Gianni.
togliendo il disturbo a questi poveri ascoltatori che da oltre un'ora e mezza stanno sopportando.
Grazie Roberto, grazie Roberto Feltro, e buon anno. Ci teneva a farti gli auguri, Gianni, quindi si è fermato apposta.
Grazie Roberto.
Allora, salutando l'avvocato, allora Gianni, come sempre è il momento della nostra rubrica. Finalmente, dai. Allora Gianni, andiamo a presentare un po' di giovani talenti, dai.
Io ti dico, questa volta, questa settimana, ho pensato di sottolineare giocatori che hanno fatto parte un po' della storia delle varie nazionali giovanili, per cui diciamo questi nomi che facciamo oggi sono tutti giocatori che hanno giocato nell'Under 17, Under 18, Under 19, sono tutti dei 2001 come data di nascita e che io ho avuto il piacere di vederli naturalmente con i miei occhi, quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico sui valori o meno di questi giovani calciatori che a mio avviso chi più o chi meno sono dei veri talenti. È chiaro che vanno sfruttati a seconda del campionato e a seconda del modulo di gioco e dell'allenatore che poi li deve mettere in pratica. Quindi dimmi tu come vogliamo cominciare. Io
Terzino, dimmi il nome subito, così tanto iniziamo dal nome.
Terzino è un portoghese che si chiama Tavares di cognome, okay. Ti do nome e cognome, Thomas Tavares, che bene. Adesso attualmente gioca nel Alaves, bravissimo, è proprio
eccolo
questo
qui in foto, che tra l'altro ha dei capelli rasta, hai visto che capelli rasta che c'ha? Vai.
Ma questo c'ha un fisico, è alto 1,85 m, questo può giocare a destra e a sinistra, è cresciuto naturalmente nel settore giovanile del Benfica, che notoriamente in Europa e specialmente in Portogallo il Benfica ha il vivaio, la famosa cantera, quella più di prestigio, come in Italia da noi, per dire l'Atalanta, la Roma, ecco, che hanno dei settori giovanili con giocatori di prima scelta. Lui può fare l'esterno basso, quindi terzino destro a destra, e può giocare anche a sinistra. Io onestamente, siccome è un giocatore molto tecnico che spinge molto, io lo educherei a fargli fare il centrale difensivo. È un giocatore chiaramente può essere allettato da squadre di serie A nostre, perché ripeto è un giovane di grande avvenire, non a caso ritengo che possa ritornare al Benfica. Spinge molto, gamba lunga, deve migliorare in fase difensiva, tecnicamente molto forte, deve migliorare sulle diagonali quando la squadra avversaria attacca da una parte o dall'altra, molto reattivo anche nel breve, marca bene, buon saltatore di testa, per cui è un giovane di sicuro avvenire. È chiaro che poi dipende dal carattere, che io non ho avuto modo di poterlo conoscere, quindi, però è un giocatore di grande affidamento.
Bene,
questo per quanto riguarda lui. Bene. Poi avevo citato un giocatore del Ruben Cazar, però il nome è improponibile, se tu mi aiuti a pronunciarlo mi fai una cortesia, perché questo è un georgiano che io ho avuto modo di vederli in nazionale.
Aspetta che prendo, ecco, il nome Gianni, aspetta.
Meglio che lo pronunci tu il nome, perché
allora
ti dovremmo dare un soprannome se dovesse venire in Italia, dovesse interessare a qualcuno, perché è un nome veramente difficilmente da pronunciare. Il nome si chiama Vika con la K davanti,
Varateskelia.
Esatto. Ecco, questo è un georgiano.
Andiamo per Varateskelia, dai.
È andato in Georgia per la Coppa UEFA e quindi ho incontrato la Dinamo Tbilisi. Guarda caso, la Dinamo Tbilisi allora aveva dei grandissimi giocatori, ma giocatori veramente di grande talento. I georgiani normalmente hanno talento, hanno fantasia, come possono essere poi i sudamericani. E questo è un giocatore, secondo me, molto forte, anche perché, guarda caso, ha giocato proprio inizialmente la Dinamo Tbilisi e poi già incominciato a girare, perché si è fatto le nazionali dall'Under 17 all'Under 19, poi addirittura è andato con la Lokomotiv Mosca, quindi devo dire che è un giocatore già appetito, già guardato, già sottolineato. Adesso attualmente gioco con il Ruben Cazar.
Però Gianni, una cosa ti voglio chiedere, ruolo esatto e mi ripeti l'anno, che me lo sono perso, mi sto appuntando tutto.
L'anno allora. È
2001, ok.
Sì, nel 2001 ed è un giocatore forte, questo è un centrocampista, diciamo, di qualità, rapido, scattante, salto all'uomo. Diciamo può essere per i nostri ascoltatori, per farlo individuare bene, può essere un po' il Zielinski del Napoli, rapido, salta bene l'uomo, si inserisce al momento opportuno, attacca lo spazio, è un buon tiratore anche da media e da lunga distanza, nella fase difensiva riesce a sacrificarsi e a coprire bene la zona di sua competenza, può giocare sia in un 4-3-3 che in un 4-4-2, quindi un centrocampo sia di può essere sia un centrocampista di sinistra che di destra. E quindi anche questo è un ragazzo molto interessante. Devi considerare che questo ragazzo addirittura nell'anno scorso, nel 2019, nel 2020, è stato considerato dalla FIFA tra i migliori 50 talenti d'Europa. Ecco, ha un gran fisico, cioè, stiamo parlando di un giocatore alto 1,83 m a centrocampo. Quando c'è un giocatore di fisico, di gamba, in rapporto al peso stesso, che non è che sia alto 1,83 m, ma pesa 80 kg o pesa 75 kg, no, lui pesa 70 kg, per cui è distribuito, coordinato anche muscolarmente a livello fisico, che in Europa conta molto. Poi mi sono portato invece sugli esterni, stavolta sugli esterni alti sia a destra che a sinistra. Io ho visto un giocatore dell'Anus che si chiama Pedro de la Vega, è un argentino under 20. Eccolo qua, questo qui ti dico è uno che è piede destro, ma gioca molto a sinistra proprio per rientrare, ma questo ti fa male quando ti punta, ti salta e quando lo infarci. Io l'altra volta ti feci una battuta che tu mi hai soddisfatto perché ti mettessi anche a ridere. I giocatori io li guardo anche come si muovono, anche in faccia. È un giocatore che, questo qua, che ti fa sangue. È uno che ti dico che quando ti punta ti lascia l'essere, va. Non allora, è che sta sempre lì a scaricare dietro come i nostri esterni, appoggiano dietro e partono. No, tu gli dai la palla tra i piedi, lui ti punta, essendo un mancino che può giocare a destra, e naturalmente è di piede destro, Quindi lui che cosa succede? Che giocando a sinistra rientra e difficilmente lo prendi. È difficile riuscire a prendere.
Quindi è un esterno alto, mancino, classe, scusami. Esterno,
no, mancino, di piede destro, destro. Ah, destro. Ma gioca a sinistra.
Ah, quindi esterno alto a destra, ma gioca a sinistra.
Ha molti margini di miglioramenti. Questo è un giocatore che potrebbe avere come caratteristiche, diciamo, l'idea di Mertens, di questi rapidi, pronti a saltare l'uomo. Ma non ha un gran fisico, detto fra noi, come altezza, però migliora perché è giovane e lui tecnicamente la palla, come diciamo noi del mondo del calcio, la palla la fa cantare.
Senti, classe?
Classe su 2001. Mi sono rimportato un giocatore di 2001.
2001, perfetto.
Poi ce n'è un altro che ha fatto tutte le nazionali in Spagna ed è un giocatore, si chiama Brian Gil, Genoa, Imola, Livorno.
Sì.
E può giocare la forza di questo giocatore è che ha delle grandi accelerazioni, stranamente per gli esterni che ti puntano e basta. Lui ti parte, si ferma, rientra, ti fa finta di crossare, invece ritorna ancora sul destro e cerca sempre l'1-2 per andare al tiro o per metterla dietro al giocatore che viene al centrocampista, che viene di rimorchio. Fisicamente ha un bel fisico, magro, asciutto, un giocatore bravo di testa, chiude bene l'azione svolta dal compagno dal lato opposto e copre bene tatticamente anche l'esterno, anche la fascia. Secondo me può giocare in un 4-3-3 o anche in un 4-4-2. Diciamo, addirittura qualcuno dei miei amici, colleghi, quando giriamo il mondo, sai, si esaltano a fare dei paragoni, qualcuno dei miei amici spagnoli diceva: guarda Gianni, che questo, adesso io non te lo dico in spagnolo perché ti metteresti a ridere, rassomiglia molto a Riyad Mahrez. Addirittura dico: no ragazzi, andiamo piano, perché prima di diventare un Mahrez deve dimostrare. Ma le accelerazioni che c'ha sono più o meno tipiche di quel tipo di calcio.
Bene.
E naturalmente lui è del Siviglia, però è in prestito naturalmente, e quindi ritornerà alla base. Ma il giocatore che mi ha impressionato di più, che forse e senza forse uscita anche su qualche giornale italiano, ma io lo conosco da parecchio tempo proprio perché l'ho visto della nazionale portoghese, a passaporto portoghese, gioca in Brasile in un grande club brasiliano che è Fluminense di Rio de Janeiro, però guarda caso lui ha preferito giocare nella nazionale portoghese perché c'ha passaporto portoghese dovuto, diciamo, al papà che è portoghese, alla madre brasiliana, e quindi adesso gioca nel Fluminense. È un giocatore molto appetito, da quello che mi risulta, anche l'Inter e non solo, stiamo parlando dei grandi club che lo stanno seguendo. Io ho avuto modo di approfondire questo giocatore, che è un centravanti, del 2001 anche lui, è un centravanti e chiaramente può giocare anche esterno, diciamo. Io lo preferisco più centravanti perché c'è un bel fisico, è 1,85 m, calcia bene di destra e di sinistra, chiude bene le azioni e tra l'altro va in scadenza, e questo è interessantissimo, va in scadenza di contratto proprio a giugno. Ovviamente il Fluminense fa di tutto per poterlo tesserare, tipo il discorso di Milik, ecco, del Napoli, ma i procuratori insistono a non volerlo far firmare per cercare di poterlo mettere sul mercato come vogliono loro, a prezzi loro, perché i brasiliani si creano queste grosse agenzie pubblicitarie, anche agenzie di procuratori. Per me è un giocatore molto forte, mi risulta che l'Inter gli sta dietro e che potrebbe anche prendere già la seguita. L'anno scorso lo voleva addirittura anche il Barcellona. Detto questo,
è il nome è Marcos Paulo, giusto? Eccolo.
Marcos Paulo.
Eccolo qui, ci abbiamo la foto. Paolo, noi ci abbiamo la foto con la maglia della Fluminense che abbiamo mostrato in questo momento. Eccolo qui.
Considera che il Fluminense, Marco, ha vinto proprio pochi giorni fa. Non so, io immagino che tu lo sappi, io sono molto amante del calcio sudamericano, perché mi piace la fantasia, mi piace la tecnica, come piace a te. So che tu sei anche un estimatore di Eriksen, che tecnicamente è un giocatore molto forte, che non si è adattato all'Inter. Sì. Ma detto questo, per inciso, questo giocatore a me è piaciuto perché l'ho visto a Tolone, al torneo di Tolone, quindi praticamente devo dire mi ha impressionato moltissimo. È di ottima statura, ti ho detto quasi 1,87 m, 1,88 m, è molto agile, coordinato. Io mi sono segnato un po' di cose di questo ragazzo perché ha una resistenza muscolare, ha una buona è ambidestro, ha una buona ottima tecnica e molta facilità nel dribbling, come tutti i sudamericani, perché lì è un misto tra brasiliano e portoghese, come tu ben sai, molti brasiliani emigrano e vanno in Portogallo, perché poi è un passaggio per loro quasi obbligatorio, perché anche in Portogallo, come in Spagna, vogliono i giocatori con i piedi buoni, che la palla la sanno trattare molto bene. Vicino di ottimo finalizzatore, devo dire anche bravo di testa, quindi qualche volta riesce anche a sacrificarsi, a venire a fare la fase difensiva nonostante sia un attaccante. Per me, giocatori, il primo a partire fra questi nomi che ti ho fatto sarà questo Marcos Paulo.
Senti, ma intanto ci chiedono ti chiedono se su questo giocatore c'è anche la Roma che lo cerca. Si è parlato, ti risulta qualcosa?
Guarda, io mi sono informato, perché prima di esprimermi a parlare mi sono informato. Io avevo un giocatore nel Catania che si chiamava Pedrinho, si chiama Pedrinho veramente, giocava, è stato nella lista del Brasile dell'82, era un esterno basso a sinistra. Io già allora, quando ero al Catania, volevo i giocatori che partivano da dietro, che cominciassero anche l'azione da dietro, quindi sto parlando, cercavo un po' di anticipare i tempi di oggi, dove tutti cominciano a giocare, dicono che vogliono incominciare da dietro. Di quelli che ho visto io in Italia, tu sai, io sono un grande estimatore di De Zerbi, per cui sicuramente De Zerbi incomincia a certe volte anche a fraseggiare in una maniera eccessiva, anche al 91esimo, se sta portando in porto il risultato, sta ancora lì, tic tac a giocarti, ti fa venire veramente un infarto. Ecco. Allora, detto questo, lì è un giocatore che, sì, la Roma, io tenevo Pedrinho è amico del presidente Fluminense, quindi l'ho chiamato, mi sono informato anche sul carattere, perché mi piace anche sapere che elemento è, e mi ha parlato molto bene. È un giocatore fortissimo, che il presidente, che è amico mio, sta facendo di tutto per poterlo, diciamo, convincere a firmare. Fa parte di un'agenzia brasiliana molto, molto forte, che c'ha, se non sbaglio, la famiglia c'è il 30% già sul contratto, diciamo, come di proprietà, ecco. Lo ritengono molto forte.
Gianni, senti,
a giugno può andare via gratis, diciamo, però lì devi mettere d'accordo con il procuratore, con questa agenzia. Ma oggi, se deve andare via a gennaio, può andare via solo attraverso il Fluminense.
Allora, ti squilla il telefono Gianni, non ti preoccupare, intanto siamo veramente arrivati alla fine di questo appuntamento, ne abbiamo presentati 5, classe 2001, Tavares il terzino che ha incominciato, Gianni Di Marzio a presentare, Parastelia il georgiano attualmente del Rubin Kazan, sempre classe 2000, che può giocare con centrocampista sinistra e destra, migliore, è stato tra i migliori 50 talenti della passata stagione, poi Della Vega all'esterno alto a destra, ci ha presentato anche lui, che lo ha paragonato a Mertens, e poi Gil di proprietà del Siviglia, gran scatto, cerca sempre l'1-2 ed è un esterno alto di sinistra molto simile a Marez, e poi Marcos Paulo, uno dei migliori, un centravanti nel mirino dell'Inter, sempre 2001, ambidestro, bravo nel dribbling, insomma ce ne ha parlato molto bene. Questi i 5 di oggi che ci ha presentato Gianni, si sente che il mister parla con il cuore, quanta emozione, grazie, poi dicono che è solo un gioco, questa è vera passione, scrive Marietto, vorrei viaggiare con il mister perché a me piace da matti lavorare nell'ambito dello scouting, sarebbe un sogno, scrive un altro ascoltatore, e poi Marcos Paolo confermano che è veramente un bel giocatore, qualcuno ha visto qualche video, insomma Gianni vedi che insomma, quando parliamo dei giocatori c'è sempre grande attenzione. Gianni, senti, siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Io vorrei farti gli auguri di buon anno, perché noi domani andiamo in versione ridotta, terminiamo un po' prima e ci risentiremo nell'anno nuovo, nel 2021. Speriamo che sia un anno migliore, diciamo così, Gianni.
Ma con quest'anno qua gli dobbiamo dare veramente un calcio nel sedere.
Sì, veramente.
Speriamo di farlo andare via subito.
Però ti voglio dire un grazie grande, perché per noi è un gran piacere averti qua, lo sai.
Marco, io dico che tutte le cose bisogna farle con passione, con sentimento e con grande professionalità. Per me, nonostante, voglio dire, che sono andato avanti negli anni, è sempre la prima volta, sia quando vado a vedere questi raduni in Sud America, in Europa, di eliminatorie, perché io Dai. Vado lì proprio perché già sono giocatori selezionati sul grosso. Ecco, ma lo faccio con grande passione, come lo feci con Maradona. E io d'altra parte allenavo in Napoli, non è che stavo in Argentina a vedere il campionato mondiale, non è che andavo dietro al ragazzino che mi aveva suggerito
Gianni, sei
e invece
un grande.
L'ho fatto perché nei miei sentimenti sono cose che le faccio col cuore. Io con te ho un grande rapporto professionale,
ti voglio bene,
anche calcisticamente d'amore, questa è la verità.
Grande Gianni, allora Gianni ci sentiamo presto, perché ci rivediamo vediamo nel 2021, tra pochi giorni, ti mandiamo un grande abbraccio e buon
Grazie.
Anno a te e tutta la tua famiglia. Braccione,
grazie
Gianni.
E auguri a te e a tutti i tuoi, ovviamente, i compagni di viaggio di Maracanã.
Grazie Gianni, grazie capitano. E allora un abbraccione ancora a Gianni Di Marzio.